e pian piano arriviamo al nuovo. In questa maniera noi vediamo un cammino progressivo, ma per fare questo pensate che occorre almeno una settimana. Perché guardavo prima un bellissimo studio di una mia collega, che molti di voi forse conosceranno, la Bruna Costacurta, la quale ha pubblicato nel 1988 il suo dottorato con il titolo La vita minacciata. E lì lei fa, per esempio, un primo esame del vocabolario della paura e dovremmo prendere in considerazione più di 40 vocaboli. Vi rendete conto che se noi scegliessimo questa strada, questa sera non riusciremo neanche a elencarli tutti e a illustrarli tutti. Tenete poi presente che i vari brani dove si trovano questi testi dovrebbero essere anche commentati. E perciò il criterio di presentare il tema partendo dall'Antico Testamento e arrivando al Nuovo, forse è meglio prudentemente metterlo da parte. C'è un'altra possibilità. La possibilità è questa. Noi ci mettiamo nel Nuovo Testamento e vediamo che cosa il Nuovo Testamento recepisce dall'Antico, perché non tutto l'Antico è passato con la sua ricchezza nel Nuovo, sono passate alcune ricchezze più importanti, il resto è caduto. Io ho scelto questa seconda strada. Cioè noi ci collochiamo nel presente del Nuovo Testamento e prendiamo dall'Antico quello che ci serve. Non possiamo fare tutto. Questa è una prima premessa per capire di che morte dobbiamo morire questa sera. Certamente il tema della paura è un tema molto, molto conosciuto dall'esperienza umana. Voi pensate che già nel libro della Genesi, al capitolo 3, versetto 10, Adamo, dopo aver mangiato il frutto insieme alla sua donna, si nasconde quando sente Dio che passeggia. Il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: Dove sei? Rispose: Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Ripresi: Chi ti ha fatto sapere di essere nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: La donna che tu hai posto accanto a me mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: Che hai fatto? Rispose la donna: Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Proviamo, prima di partire per la nostra avventura, a prestare attenzione dove questa paura di Adamo è situata. Prima di tutto, Adamo dice: Ho avuto paura perché sono nudo. Ora, noi sappiamo che nel mondo antico la nudità non è vicina all'erotismo. La nudità è vicina alla fragilità, alla debolezza.
Il discorso
Il bambino piccolo è nudo il guerriero vinto. Dunque, la paura nasce dalla scoperta della propria fragilità. C'è qualcuno che fa la conferenza insieme con me. Seconda cosa importante è che questa paura che fa scoprire Adamo essere fragile nasce dal peccato, nasce cioè da quella rottura del rapporto armonico con Dio. E poi c'è un terzo elemento interessante che spiega la paura in questo brano. Mi sono nascosto. Dunque, noi abbiamo già delineato in questo primissimo testo che parla della paura già i tre elementi essenziali della paura. La paura mi fa nascondere, quindi proibisce a me di esprimere, di essere ciò che sono. Secondo, la paura mi fa scoprire che io sono fragile. E terzo, la paura nasce da questa tremenda solitudine che l'uomo prova quando si sgancia dal rapporto con Dio. Questi sono i dati essenziali che noi troviamo nel testo biblico. C'è da notare, tuttavia, che quando Dio parla ad Abramo, al capitolo 15 della Genesi, versetto 1, gli rovescia la situazione. Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abramo in visione questa parola del Signore: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo. La tua ricompensa sarà molto grande. In questo caso, noi abbiamo la negazione della paura che non viene dall'interno dell'essere umano. L'essere umano tira fuori i muscoli, fa il coraggioso e dice io non ho paura. Non è così. Per la Bibbia noi abbiamo un motivo per non aver paura. Dio è nostro scudo. Quindi, se da una parte la paura nasce per la solitudine dell'uomo, di fronte a questa immensità del cosmo che lo fa sentire piccolissimo, dall'altra c'è l'invito a non avere più paura perché l'uomo non è più solo. Dio ha scelto di stargli accanto e addirittura di essere la sua difesa. Io sono il tuo scudo. Questa è, secondo la Bibbia, l'origine della paura e quello che noi potremmo chiamare l'antidoto alla paura. L'antidoto alla paura, dunque, nel mondo biblico una persona non la trova solo dentro di sé, ma la trova in un rapporto. Il rapporto con Dio è ciò che aiuta la persona a superare la paura, non temere. Fatta questa premessa, noi adesso possiamo benissimo dire che percorreremo una strada fatta solo di tre punti e questo serve per seguire meglio il discorso e anche per memorizzarlo. Il primo punto riguarda proprio il testo che Don Mauro ha letto all'inizio, cioè la tempesta nel lago. E noi presteremo attenzione a questo episodio leggendolo dal Vangelo di Marco, capitolo 4, versetto 35-41. Il secondo punto che cercheremo di sviluppare riguarda proprio questa parola di Dio che dal libro della Genesi, capitolo 15, in poi, si ripete innumerevoli volte. Ogni volta che Dio entra in dialogo con la sua creatura, incomincia dicendo non temere. Ecco, noi cercheremo di capire però questo non temere alla luce dell'esperienza neotestamentaria. Se sarà necessario, pescheremo dall'Antico Testamento alcuni chiarimenti, ma rimarremo fedeli al Nuovo Testamento. Non ci sono tanti brani in cui c'è l'espressione non temere nei Vangeli. Voi pensate che ricorre circa 8 volte, 3 delle quali sono dette da un angelo, 5 delle quali sono dette da Gesù. Quindi non abbiamo grandi difficoltà a seguire questo itinerario. Tempesta, non temere. L'ultimo brano, invece, lo prendiamo dall'episodio del Getsemani, dove Gesù si trova in una situazione di angoscia, una paura che veramente genera in lui angoscia, ansia, smarrimento. Questi dunque saranno i nostri 3 punti. Comprendiamo benissimo che noi affronteremo il tema pescando le cose più importanti. Quindi dobbiamo capire che il tema della paura è molto più ampio di quello che noi affronteremo questa sera. Però, se prestiamo attenzione a quanto verrà detto questa sera, noi avremo in mano quelli che sono i concetti fondamentali della paura biblica. Detto questo, vediamo di prendere in considerazione la tempesta nel lago. Si potrebbero dire tante cose, ma noi focalizziamo la nostra attenzione solo e unicamente sugli ultimi versetti. Marco inizia il racconto al capitolo 4, versetto 35. In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: passiamo all'altra riva. Sappiamo come sono andate le cose. Gesù si addormenta sulla barca. C'è questa tempesta. I discepoli lo svegliano, naturalmente con una specie di domanda che è un rimprovero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Gesù si sveglia, tacita le acque, tacita il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Quello che a noi interessa di più sono il versetto 40 e 41. Poi disse loro: perché avete paura? È una domanda che sembra quasi una presa in giro. Stanno per affondare, ci sono delle onde altissime, c'è un vento tremendo, sto qua dorme, si sveglia, sistema le cose, poi si rivolge a noi e dice: perché avete paura? Beh, guardati attorno. Quello che è successo. Ma quello che è grave sono le parole che vengono dopo. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Dunque, Gesù mette in un rapporto estremamente stretto la paura con la mancanza di fede. Questo è il primo dato che emerge da questo episodio e che emerge dal Nuovo Testamento. Naturalmente, se noi andiamo alla parolina greca, rimaniamo un po' sorpresi, perché Gesù dice «ti deiloi este», «deiloi paurosi», «ti», perché dei loi paurosi este siete? Non avete ancora fede. Ora, questa parola è una parola un po' misteriosa. Naturalmente, se noi andiamo a fare delle ricerche, vedrete che saremo stupiti dal risultato che verrà quando esamineremo questo vocabolo. Il testo prosegue e conclude: e furono presi da grande. Che cosa possiamo dire di questo testo? Che i nostri amici poveri hanno avuto paura di un fenomeno atmosferico bruttissimo, la tempesta, ma hanno avuto anche paura di morire. Non ti importa che siamo perduti? Dunque, questa potenza della natura e la morte hanno impresso la paura sui discepoli. La risposta che Gesù dà sono due domande. Dice, ma insomma, se aveste un po' di fede nei miei confronti, cioè Gesù rimprovera i suoi discepoli che non hanno fede nei suoi confronti. È chiaro, dice, che allora vi viene la paura. Perché avete paura? Non avete ancora fede in me? Qui noi tocchiamo con mano quello che è il fenomeno della paura antropologica. Cioè tutti quanti noi abbiamo paura. Nessuno è esente. Chi più, chi meno, chi per alcune cose, chi per altri. Ma la paura ce l'abbiamo tutti. Se facciamo un'indagine velocissima nell'Antico Testamento, nell'Antico Testamento si dice che prima di tutto l'uomo ha paura degli altri uomini, o ha paura del nemico personale, o ha paura dell'esercito nemico, o ha paura della guerra. Dunque, c'è una paura dell'uomo nei confronti dell'altro uomo o degli altri uomini. Poi c'è la paura nei confronti degli animali. Naturalmente, noi sappiamo che nell'antico Israele il leone e l'orso purtroppo coabitavano con gli uomini. Gesù però lega la mancanza di fede, sì, la paura alla mancanza di fede, rifacendosi a quella teologia che soggiace all'episodio in cui Yahweh dice ad Abramo: non temere, io sono il tuo scudo. Dunque, noi abbiamo una paura antropologica che può essere superata con l'aiuto della fede. Esiste anche la paura del mistero. I fenomeni naturali, terremoti, tempeste, anche malattie. C'è la paura dell'arcano, paura della morte, e c'è la paura di Dio. Perché l'Antico Testamento ci mostra parecchie volte un Dio che è trascendente, che ci supera. Giobbe lo dirà con chiarezza, dice: tu ti diverti a schiacciare me, che sono un pidocchietto, perché tu sei l'Altissimo, tu sei al di sopra, nessuno può toccarti. Si ha paura di Dio perché Dio viene visto alle volte come un aggressore. Ma soprattutto si ha paura di Dio perché Dio viene visto come colui che ti accusa, punta il dito su di te. Noi abbiamo dunque, in questo episodio della tempesta sedata, una specie di piccolo riassunto non completo, della paura. Nei discepoli nasce perché vedono nella natura il nemico. Vedono approssimarsi la morte e in un certo modo, siccome la natura è figlia di Dio, vedono Dio come aggressore. Dietro a questa paura c'è questo mondo. L'intervento di Gesù smonta questa paura con la convinzione: se siete con me e io sono con voi, si riproduce oggi la stessa situazione che si è riprodotta alle origini con Abramo. Non temere, io sono con te, io sono il tuo scudo. Naturalmente, a questo punto c'è da chiedersi, ma se noi riusciamo anche a gestire la paura antropologica di fronte al nemico personale, alla guerra, ai fenomeni naturali, alla malattia, il problema della morte non è semplice. Gesù, a proposito, ha delle parole molto dure. Dice ai suoi discepoli, parlando dei persecutori, non abbiate dunque paura di loro. Sto leggendo Matteo, capitolo 10, versetto 26-30. Non abbiate dunque paura di loro, perché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo nelle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Costui si chiama Dio. Quindi Gesù dice: paura di Dio, mai. Ma se decidete di fare della paura il vostro criterio di comportamento, beh, tenete presente che chi uccide il corpo, quindi vi procura la morte, non ha il potere di uccidere lo spirito. Mentre c'è quell'altro che ha il potere di annichilire e l'uno e l'altro. Dunque Gesù ricorre al criterio della paura per far capire che esiste un momento in cui l'uomo deve prendere una decisione molto seria. Se tu hai paura degli uomini perché gli uomini ti possono ammazzare, sappi che esiste anche un Dio che ha la capacità di annientarti non solo fisicamente, ma anche spiritualmente. Quindi vedi tu, se vuoi scegliere la paura come criterio di guida, quale tipo di realtà è da temere di più. Naturalmente è un ragionamento per paradosso, perché Gesù non seguirà più questo modo di accostarsi a Dio, collocando la paura come radice del rapporto tra l'uomo e il Signore. Naturalmente, di fronte alla morte, certamente nessuno di noi è completamente sereno. Una certa titubanza c'è. Perché? Perché dopo la morte c'è la paura del giudizio. E allora anche di fronte a questa paura Gesù è chiarissimo. Se voi leggete in maniera particolare il discorso escatologico nella versione di Luca, noi troviamo un Gesù che dice che alla fine della storia, quando lui ritornerà alla parusia, noi credenti dovremmo essere felici, alzare il capo, quindi essere liberi da qualunque tipo di paura, perché Il suo ritorno per noi non sarà un giudizio, ma sarà una apolitrosis, una liberazione. È interessante, il giudizio viene fatto per gli altri uomini. Il giudizio viene fatto anche per noi, ma è un giudizio che ha una caratteristica particolare. È un giudizio di liberazione. Noi facciamo un po' di fatica a capire un concetto del genere, però tentiamo di approfondirlo un momentino. Se noi leggiamo il capitolo secondo della prima lettera di Giovanni, al versetto 1, noi troviamo questa affermazione: figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, il che è abbastanza normale, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Dunque, il primo paraclito presso il Padre, cioè il nostro primo avvocato difensore, quello che si occupa di noi, dei nostri interessi, è Gesù Cristo. Poi abbiamo anche lo Spirito Santo, che è il secondo paraclito. Quindi, di fronte alla paura del giudizio, il cristianesimo risponde: guarda, colui che ti è giudice è contemporaneamente il tuo avvocato difensore. Colui che emetterà la sentenza nei tuoi confronti è colui che ti difende a spada tratta per poterti salvare da una situazione di giudizio negativo. Certamente tutti questi elementi ci fanno capire che cosa si nasconde dietro alle parole di Gesù rivolte ai suoi discepoli. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Bene, ultimo piccolo appunto su questo episodio della tempesta sedata è l'esame di quell'aggettivo così strano adoperato dal Vangelo. Ti deiloi este, perché siete paurosi? Deiloi. Questo vocabolo dei los, noi lo ritroviamo al capitolo 21, versetto 8 dell'Apocalisse. Ed è un versetto impegnativo. Ma per i deiloi, cioè per i paurosi, in italiano hanno tradotto vili, ma per i deiloi, per i vili, i paurosi, e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri, e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte. Dunque, detto in termini brutali, poi però spiegheremo con calma, i paurosi non vanno in paradiso. Allora a questo punto noi abbiamo bisogno di fare una distinzione. Altro è la paura antropologica, altro è la paura psicologico-spirituale. La paura antropologica ci è utile, perché ci avverte di un pericolo imminente da cui dobbiamo salvarci, quindi reagire. Se tu stai correndo verso un burrone, comincia la paura, schiaccia il freno per l'amor del cielo. La paura diventa dunque uno strumento che ti aiuta a provvedere positivamente a te. Questa è la paura antropologica. La paura spirituale invece è quella paura che ti dice Io sono solo e mi devo arrangiare. Dio non esiste, Dio non provvede a me, Dio non è il mio scudo. Questa è una paura che il Nuovo Testamento non accetta. L'altra paura, Dio è giudice e mi fa fuori, perché chi di noi è innocente? Dice il Salmo, se tu guardi le colpe, Signore, chi resisterà? E il Nuovo Testamento ti risponde, fermati. Anche la paura di Dio giudice, non coltivarla, non è sana. Perché quel giudice è il tuo avvocato difensore. Questo è un dato importante. Allora comprendiamo perché in questo testo dell'Apocalisse, ma guarda caso, i deiloi, i paurosi, i vili, sono accostati agli increduli. Vi rileggo il testo, se no andate voi a leggerlo, capitolo 21 dell'Apocalisse, versetto 8. Ma per i vili e gli increduli, e poi giù c'è tutto un altro elenco, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e tutti i mentitori, è riservato lo stagno di fuoco. Ma il primo accostamento è i vili e gli increduli. E torniamo un'altra volta alla radice di quello che dicevamo all'inizio della nostra conversazione, e cioè noi non siamo soli. È lecito avere la paura antropologica perché diventa per noi un campanello d'allarme che ci aiuta a provvedere a noi stessi, ma la paura psico-spirituale, no, non siamo soli. Dio è con noi. C'è anche da dire che in questo testo, che è il più ricco dei testi neotestamentari su questo argomento, dice che i nostri amici hanno avuto, testo esatto dice, furono presi da grande timore. Ebbero, noi potremmo dire, impaurirono di paura. Questa sarebbe la traduzione letterale. Dietro a questa espressione c'è il vocabolo phobos e la paura del mistero. In fondo, questo Gesù chi è? I discepoli lo hanno conosciuto come il rabbino di Nazareth, bravo, intelligente. Poi si sono accorti anche che fa miracoli. E non sanno darsi una risposta. Siamo appena al capitolo 4 di Marco, bisognerà aspettare il capitolo 8 perché ci sia la confessione di fede di Pietro a Cesarea di Filippo, dove Pietro, a nome degli altri, dice tu sei il Cristo, eccetera, eccetera. Però la cosa interessante è che di fronte a Gesù c'è la paura del mistero. Ma costui chi è? Infatti, provate a riprendere il testo di Marco, capitolo 4, versetto 41, e furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro, chi è dunque costui? Che anche il vento e il mare gli obbediscono. Non riescono a spiegarselo. Dunque, la paura del mistero, dell'incognito. Tenete presente però che questa paura non è tutta da buttare via. Se noi diamo un'occhiata alla tradizione veterotestamentaria, la paura del mistero, la paura dell'incognito, può avere qualche cosa di sano. Perché, per esempio, il libro del Levitico dice fondamentalmente che questo tipo di paura ti aiuta a compiere la scelta di una condotta migliore. Come Dio mi giudicherà? Bu, è meglio che mi metta un po' a posto. Questo lo dice il libro del Levitico, capitolo 15, versetto 17. Dovremmo leggerlo in ebraico e fare ovviamente l'esegesi del testo. Però il concetto è questo. Poi esiste un secondo criterio per capire il positivo di questo phobos, di questa paura, di questo timore nei confronti del mistero. Il Salmo 111, al versetto 10, dice: principio della sapienza è il phobos del Signore. Ed è di una sapienza eccezionale, perché noi con la nostra testolina abbiamo la pretesa di incorporare il Padre Eterno, di sapere come ragiona, di sapere tutto su di Lui e quindi di poter essere noi a dettare a Lui le regole del suo comportamento. Mentre invece tutta la tradizione sapienziale biblica dice vai adagio. L'inizio della sapienza è proprio questo phobos del Signore, questa paura del mistero. Tu di Dio cosa sai? Niente. Sai che c'è, ma per poter dire chi è, devi aspettare che sia Lui a dirtelo. Sto guardando di là perché ho il grande orologione che mi dice a che punto siamo con l'ora. Perché l'orologio da polso, questo qui, ha esaurito le batterie proprio all'inizio della nostra conversazione. Bene. Detto questo, dunque, il phobos non è tutto da buttare. Quando si parla però di questa paura nei confronti di Dio che tu accetti come compagno di viaggio della tua vita, scatta un significato diverso alla parola phobos. Il significato è amore obbedienziale, riverenza. Quindi quando si parla di timore del Signore in una persona che bene o male ha cercato o ha imparato a credere, questo timore cessa di essere paura, ma è diventato obbedienza amorevole. Questo è importante. Il mondo ebraico, infatti, distingue l'amore. Altro è l'amore che c'è tra l'uomo e la donna, altro è l'amore che c'è tra la donna e l'uomo, altro è l'amore che i genitori hanno verso i figli, altro è l'amore che l'uomo ha verso Dio. Fin quando si tratta di un amore umano, si esprime con due verbi, o il verbo ahab o il verbo raham, con la radice raham, perché non abbiamo il kal, katal di raham. Non preoccupatevi. Diventa invece estremamente importante capire che questo tipo di verbo io non lo posso adoperare impunemente nei confronti di Dio. Hanno tentato gli ebrei nell'ebraico arcaico di dirlo, ma in quel caso il verbo ahab indica l'essere fedeli, non l'amore che comporta anche un'emotività. Quindi quando si dice ascolta Israele, il Signore nostro Dio è uno solo, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, eccetera, eccetera, il concetto esatto sarebbe sarai fedele a Dio con tutto il cuore. Bene. Il timore invece, il phobos, indicato per le persone che sono credenti, non indica paura, ma indica riverenza e amore obbedienziale. Questo è un dato importante, in modo da non creare confusione. Noi abbiamo una parola, però con più significati. Dipende di chi si dice questa parola. di chi si dice questo phobos, questa, fra virgolette, paura. Per il credente non c'è un phobos uguale paura nei confronti di Dio. Per il credente c'è questo atteggiamento di amore obbedienziale e di riverenza nei confronti di Dio. Bene. Passiamo a questo non temere che abbiamo cercato di illustrare velocemente per capire qualche cosa di più. Chi dice non temere? Nell'Antico Testamento o è Dio o è l'angelo che si avvicina all'uomo e lo rassicura. L'uomo, ovviamente, di fronte al mistero di Dio, giustamente prende paura, perché è qualcosa che lo sovrasta. Noi sappiamo che Nisea Eliad ha studiato questo fenomeno dell'incontro dell'uomo con il trascendente e l'uomo resta colpito da due elementi, dal fascinans e dal tremendum. Il fascinans ti attrae, ma il tremendum ti mette paura. E perciò Dio, che sa come siamo fatti, la prima cosa che dice al suo interlocutore umano è non temere. Questo è un dato molto importante, perché riprende in mano l'esperienza di Abramo, l'esperienza che abbiamo avuto adesso leggendo il brano della tempesta sedata. Nel Nuovo Testamento chi dice non temere? Abbiamo visto che 3 volte lo dice l'angelo, 5 volte lo dice Gesù. Benissimo. Proviamo velocemente a vedere dove, come, quando. Il primo non temere che troviamo nel Nuovo Testamento è l'angelo che lo dice a Giuseppe. Non temere, prendi Maria come moglie. È qualcosa che non riesci a capire. Fidati, vedrai che non avrai più paura. La seconda è sempre l'angelo che dice a Maria Vergine, non temere, hai trovato grazia presso Dio. Diventerai madre del Messia. Anche questa è una realtà che esorbita dall'esperienza umana e quindi crea ansia. E l'essere celeste rapacifica la persona, rapacifica Giuseppe, rapacifica Maria Vergine. Quando viene adoperato da Gesù? Altre 5 volte, ovviamente non prendiamo in considerazione tutte, sono troppe. Prendiamo in considerazione 2. Gesù stava ancora predicando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E siamo da capo. La paura umana, la morte, la privazione di una persona cara, porta a questa paura. E Gesù risponde: non temere, soltanto abbi fede. Qui noi vediamo come il momento trascendentale tocca l'umano. La paura della morte, la paura della perdita, può essere attenuato e superato dalla fede. Non temere, soltanto abbi fede. Poi sappiamo come sono andate le cose, perché Gesù rivivifica questa bambina, la figlia di Gairo, e sappiamo poi che alla fine, con un tocco estremamente umano, Gesù dice: dateli da mangiare. E finisce la paura e l'ansia di Gairo. C'è però anche un secondo episodio dove Gesù dice: non temere. E lo dice a Pietro. Quando nel Vangelo di Luca Gesù chiede a Pietro di allontanarsi un po' dalla riva, così lui dalla barca poteva predicare a chi si trovava sulla spiaggia, poi alla fine sappiamo che c'è questa pesca tutta particolare, Pietro si accorge di avere a che fare con qualcuno che non è solo uomo, prende paura, e Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Quando tu fai l'esperienza con Dio, non devi aver paura, perché non sei tu a provocare l'esperienza con Dio, ma è Dio che ha voluto fare esperienza con te. E se Dio ha scelto te per fare esperienza con te, fidati. Quindi non temere per quello che è successo. Sappi che da qui nasce qualche cosa di nuovo per te. Se Dio ha voluto fare esperienza con te, ricordatelo, non sei stato tu a scegliere di fare quell'esperienza, ma è Dio che te l'ha regalata, è stato Lui a volerla. Per questo non devi prendere paura di Lui. Quando la Chiesa nascente, piccolina, fatta da poche persone, si trova di fronte a un mondo enorme, ha ricordato molto volentieri un altro intervento di Gesù che dice: non temere, piccolo gregge, non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. E siamo sempre sul piano della fede. La fede dunque viene presentata non solo come qualche cosa che ci aggancia a Dio e ci fa accogliere Dio stesso. Ma la fede è quello strumento che aiuta a gestire la paura, che aiuta a vedere le cose con un paio di occhiali diverso da quello che la paura potrebbe dirci. Bene. Vediamo l'ultimo passaggio, abbiamo ancora 5 minuti. E l'ultimo passaggio lo dedichiamo al racconto della morte del Getsemani, prima della morte di Gesù. Il testo dice che Gesù nel Getsemani prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Questo è un aspetto umano che aiuta a superare la paura, cioè la vicinanza degli altri, l'affetto degli altri, il non essere solo a livello né di cuore né di vicinanza. Il salto l'uomo Gesù lo fa, perché si rivolge a Dio e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. E sappiamo poi come le cose sono andate. Un Gesù che accetta la morte e la vive così. La prima cosa che Gesù dice, importante, non la dice da uomo che ragiona come uomo, ma da uomo che si sente accompagnato da Dio. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Certamente chi ragiona così non ragiona da uomo soltanto, ma ragiona da uomo che sa che Dio è con lui e quindi vede la prospettiva della sofferenza e della morte in un modo diverso. C'è un'altra frase di Gesù. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E la morte viene vista come un prendere il mio spirito, consegnarlo a Dio nelle sue mani. La paura viene ridimensionata. Non cessa, perché il rimasuglio antropologico noi ce lo porteremo dietro fino a quando siamo in questo mondo. Però cessa di avere quell'aggressività che ti distrugge. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. L'ultima frase di Gesù prima di morire poi ci sconvolge. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E noi diciamo, eccolo, questo è l'uomo che muore disperato. No, noi dobbiamo essere onesti con il testo. Gesù non sta adoperando le sue parole. Se queste fossero parole di Gesù proprie, posso capire che qualcuno anche legga queste parole come il grido disperato di chi sta morendo e ha fallito su tutto il fronte. Queste non sono dunque parole di Gesù, ma sono parole del salmista, l'autore del Salmo 22. Ma c'è qualcosa di più. Noi sappiamo che nel mondo di Gesù, i rabbini, quando dovevano citare un brano biblico molto lungo, citavano solo la prima riga. L'interlocutore, che di norma era un altro rabbino e conosceva benissimo la Bibbia a memoria anche lui, sentendo quella prima riga, si rendeva conto di quale fosse il brano intero che il suo interlocutore voleva citare. E in questo caso quel brano è il Salmo 22, dove sì, nella prima parte del Salmo c'è il dolore e la paura, ma nella seconda parte del Salmo c'è la gioia di una morte che non ha trionfato sul salmista e questa gioia della vita verrà predicata alle generazioni future. I biblisti, i neotestamentaristi, i miei colleghi, dicono che questo grido di Gesù è l'ultimo messaggio che Gesù dà sulla croce per dire guardate che io risorgerò, proprio citando questo salmo. Cosa concludiamo? Concludiamo così. La paura c'è, esiste. Esiste per tanti motivi. Esiste perché siamo fragili, esiste perché non abbiamo la forza, esiste perché il cosmo ci supera, la malattia ci supera, ma noi abbiamo imparato in questo brevissimo itinerario incompleto che esiste la fede. E per chi ha la fede diventa uno strumento con cui non cancellare o annullare la paura, ma con cui gestirla. Perché se Dio è con te ed è tuo scudo ed è colui che non ti giudica, ma è colui che ti salva, è colui che farà di tutto per salvarti, è chiaro che di fronte alla malattia e alla morte, che sono le due paure ultime e più grandi, la paura antropologica viene ridimensionata. La Bibbia dunque propone la fede come antidoto alla paura, perché la fede ti dà un modo diverso di ragionare sulla realtà. Grazie per l'ascolto.
Grazie, mi sentite? Grazie a Don Renato per questa riflessione che ci ha offerto. attraverso l'analisi della paura, un sentimento che ha molte risonanze attorno e dentro a noi, che appartiene a chi crede e a chi non crede, ci ha fatto vedere come è vero che ci sono paure e paure. C'è una paura umana, antropologica, utile, c'è una paura psico-spirituale che invece è pericolosa. La Bibbia conosce però anche altri termini con cui riferirsi alla paura, per esempio la parola timore, che è obbedienza amorevole, riverenza nei confronti di Dio. Non è che non ci sia niente da fare davanti alla paura, ma esiste un antidoto. Non abbiate paura, non avete ancora fede. Gesù stesso non è stato esente dalla paura, l'ha vissuta, ma non è stato dominato. Sicuramente era un argomento, come diceva, che poteva richiedere un tempo molto più lungo per essere affrontato. Non è stato esaurito, ma sappiamo che quando ci si trova davanti alla Bibbia non si arriva mai in fondo. C'è un cammino sempre aperto davanti a noi. Grazie perché ci ha fatto pensare. E questo era un test, e abbiamo visto che insomma ha funzionato, c'è stato un blackout a un certo punto, almeno per me, non so se sia capitato a tutti, che è sparita l'audio, il video, tutto. Comunque insomma scusate se ho fatto aspettare qualcuno prima di essere ammesso l'ascolto, e chissà che insomma prendendoci la mano impariamo ad operare meglio questo strumento. E l'appuntamento prossimo è fra 15 giorni, martedì 10 novembre, sempre alle 20:30, e sarete raggiunti come questa volta da un'email che comunica i dettagli, il titolo, il relatore, e vi fornirà l'indirizzo con cui entrare. Ringraziamo ancora di nuovo tutti quanti Don Renato e per quello che ci ha offerto, per il suo impegno, e facciamo tesoro di quello che abbiamo ascoltato. Buonasera a tutti e alla prossima volta. Se avete suggerimenti o domande, inviate pure alla Scuola Biblica tramite mail. E dovremmo essere riusciti anche a registrare l'incontro di questa sera e controlleremo cosa è venuto fuori e metteremo a disposizione nel sito della Scuola Biblica. Ricordo anche che nel sito della Scuola Biblica trovate conferenze del passato più o meno lontano che sono state registrate e sono a disposizione per l'ascolto quando ne avete voglia. Buona serata a tutti e grazie.